Pace e bene nel Signore Gesù. Oggi siamo invitati a meditare sulla trasfigurazione di Gesù in un contesto molto particolare. Questa domenica, infatti, è l'ultima del pontificato di Sua Santità Benedetto XVI e la prima che anticipa il conclave per l'elezione del suo successore. Domenica particolare, quindi, sulla quale il Monte della Trasfigurazione getta una luce che guiderà il nostro cammino quaresimale verso l'unico sepolcro in cui sta scritto: colui che cercate non è qui. La Chiesa ce ne insegna il percorso, accompagnandoci per 40 giorni per mano e facendoci riflettere su due momenti particolari della vita di Gesù: la tentazione e la trasfigurazione, più due episodi che rivelano la sua grande misericordia, la parabola del figliol prodigo e la soluzione dell'adultero. Oggi ci è proposto l'episodio della trasfigurazione. È bellissimo, fratelli, il fatto che la Chiesa, dopo averci invitato a convertirci, cioè all'essenziale, ci indichi il Tabor, il luogo in cui i discepoli per la prima volta scoprono la bellezza di Dio. Secondo gli esegeti, l'episodio accadde probabilmente durante la festa delle capanne, quando gli ebrei passavano e passano una settimana sotto una tenda, altrimenti non avrebbe senso la richiesta di Pietro di costruirne tre sul monte. È certo invece che avvenne, come dice San Luca, mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, come a dire che se alla croce si toglie il suo significato glorioso, essa è svuotata di ogni significato. La festa della trasfigurazione all'inizio del cammino quaresimale è anche posta qui per indicarci il luogo da raggiungere e poter vedere la gloria del Maestro, anche se rapti, fugacemente, diceva Sant'Agostino. Potrebbe sembrare strano che un evento così bello non sia avvenuto nel Tempio, dove, nel concetto di ogni religione, Dio discende e se ne hanno le sue manifestazioni. Ma al tempo di Gesù il Tempio ormai più che di Dio era degli uomini che vi avevano aperto un mercato. Gesù non si ritrovava più con i piccoli uomini che si credevano depositari della fede e invece non ne avevano più. L'unica cosa che ormai poteva contenerlo era l'aria nella sua immensità, lucente e giovane. E salì sul monte, forse il Tabor, quale sorgendo isolato e maestoso nella valle di Esdrelon, domina tutta la Galilea. E lì, mentre pregava, il suo volto cambiò aspetto e la veste divenne candida e sfolgorante. Era la divinità che traboccava dai brevi limiti dell'umanità, era l'irruzione della persona divina nella persona umana. Irruzione non dall'esterno, ma dall'interno, da Lui, luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Oltre ad essere un piccolo riassunto teologico, perché conferma l'incarnazione di Gesù nel suo corpo, in tutto simile al nostro, si nascondeva la gloria della divinità, perché è un anticipo della gloria della risurrezione, la trasfigurazione, una meravigliosa esperienza di gioia. Gesù quel giorno era radioso, come volle far capire con quel bianchissimo globo di luce che stordì l'Apostolo Pietro, il quale non sapeva quello che diceva. Questa è la vita di Gesù, la divinità nascosta che di tanto in tanto esce dal suo cuore di luce. Data la straordinarietà del miracolo e il suo valore altamente promotivo, probativo, si direbbe che doveva essere compiuto davanti alla folla. Invece avvenne alla presenza di soli tre apostoli che Gesù aveva portato con sé, i fedelissimi, i primi: Pietro, Giacomo e Giovanni. Evidentemente il miracolo non era per gli uomini, per abbagliarli e convertirli. Gesù è sempre rispettoso degli uomini, invita alla fede ma non la impone. Non costringe ma lascia liberi. Semmai il miracolo è fatto per preparare i tre a quello che avrebbero visto nell'orto del Getsemani o per premiare la loro fede, tanto che Pietro dice: è bello per noi stare qui con te. Su questa terra impastata di luce, è bello essere uomini, liberati dalla colpa e impegnati a liberare tutta la luce e la bellezza di Dio che si trova in noi. C'è infatti, fratelli, in ognuno di noi la luce di una trasfigurazione incancellabile, qualche cosa di divino che viene fuori senza di noi o contro di noi. Per questo il mistero della trasfigurazione non è finito. Quando una povera creatura riesce a far emergere dal proprio fondo tenebroso un desiderio o un pensiero di bontà, o una radice cattiva sradicata e diventa una palma che si piega verso chi soffre, allora il nostro Tabor splende in tutto il suo fulgore. Forse mai come oggi c'è stata tanta bellezza sul volto sfatto di questa umanità, perché mai come oggi i suoi componenti migliori, le donne e i bambini, violati, profanati, oltraggiati, splendono come il sole agli occhi di Dio. Non è vero che i monti non hanno più vette, che non ci sono più giorni luminosi nella lunga passione di questa società. È vero che c'è luce anche oggi, che c'è ancora chi scala il Tabor, poco importa che non parta solo dall'Europa, ma anche da sperduti villaggi africani dell'Asia o dell'America Latina, dove solo Dio raccoglie nei suoi otri le lacrime delle vittime della brutalità compiuta per gli uomini. Ci sono ancora i monti del Signore, ci sono ancora i santi che scendono dal paradiso a conversare nel piccolo residuo del paradiso terrestre, come Asia Bibi, una donna pakistana in prigione da 4 anni perché cattolica, o con le donne siriane che per raggiungere un ospedale debbono percorrere 30 chilometri di deserto, o con quelle che lo attraversano a piedi, con i figli in braccio, rischiando di morire di fame, di sete o di ustioni, assistite solo dalle missionarie comboniane. Tra di loro si è impigliato davvero il sole del Monte Tabor. Il mistero della trasfigurazione non è finito e non finirà fino a quando gli uomini non accetteranno l'invito che il Padre, nascosto nella nube, rivolse a 3 apostoli. Questo è il mio figlio diletto. Ascoltatelo. La fede giudeo-cristiana, fratelli, non è una religione della visione, ma una religione dell'ascolto della parola di Dio. Il Vangelo infine ci dice un'altra cosa importantissima. La trasfigurazione del nostro corpo non avverrà solo all'ultimo giorno, nella risurrezione della carne. Essa può avvenire ogni giorno, come nella preghiera. Perché Gesù salì sul monte? Certamente non per essere trasfigurato. Questa era una sorpresa preparatagli dal Padre. Ma salì sul monte per pregare. Da quanto tempo noi non consacriamo al Signore un'ora di silenzio per parlare con Lui? Le ore che diamo volentieri a uno spettacolo, a una conversazione, le rifiutiamo al Salvatore dicendo di non aver tempo. A Dio non si danno gli avanzi. Ma il primo posto, se vogliamo, come ci ha ricordato San Paolo, che Cristo trasfiguri il nostro piccolo corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. L'aveva capito anche Rumi, un grande mistico contemporaneo di San Francesco, che diceva: se ho passato la mia vita in un sol giorno senza di te, io mi pento della vita per quel giorno e per quell'ora. Quando le prove della vita rendono faticoso il nostro pellegrinaggio terreno, quando sentiamo il bisogno di percepire questo straordinario destino di gloria che ci aspetta, possiamo riprendere il cammino con più slancio e più generosità. Destino di gloria, ha detto San Cirillo Patriarca, che glorifica gli umili e una volta glorificati li rende ancora più umili, perché debitori di infiniti e indescrivibili doni.